Una contadina maestra di vita. Teresa Manganiello. Parte prima. Teresa, figlia di famiglia. Capitolo secondo. I Manganiello. Il 16 luglio 1832, l'abate curato del momento a Montefusco, Gozzano Spinelli, congiunse in matrimonio canonico due giovani della campagna di Montefusco, Romualdo Manganiello e Rosaria Lepore, entrambi nativi di Montefusco e contadini. Secondo la normale prassi delle famiglie d'allora, specialmente di quelle popolane e contadine, i due giovani sposi crearono una famiglia numerosa. Nell'arco di un ventennio generarono infatti 12 figli, 6 maschi e 6 femmine. Il primo, un maschio, nacque l'anno successivo alle nozze, 1833. L'ultimo, una femmina, nel 1852. Teresa, la protagonista della presente storia, fu la penultima ed undicesima, nata il 1 gennaio 1849. Sotto il profilo della salute e della sopravvivenza, le figlie femmine ebbero sorte migliore dei figli maschi. Una sola delle femmine morì bambina, mentre delle restanti 5 femmine, 3 si maritarono, una si fece suora e la nostra protagonista si fece santa. Dei 6 figli maschi, invece, ben 4 morirono, o in età infantile o giovanile, e i 2 rimanenti presero moglie. I coniugi Romualdo Manganiello e Rosaria Lepore abitavano in una casa canonica sita in terreni da essi coltivati in locazione, come informano atti notarili di contratti da essi stipulati con i padroni. In particolare risulta che lavorassero terreni situati nella zona vicino Sant'Egidio, di proprietà dei baroni Giordano di Avellino ed altri terreni della medesima zona di proprietà dei signori Petitto di Pietra dei Fusi. Va con sé che i due genitori fossero coadiuvati nel lavoro dei campi dai figli in proporzione dell'età, del sesso e della salute. Specialmente il primo figlio maschio, Nicola, figura associato in qualche contratto di locazione e di lavoro agricolo ai genitori. Il genere di vita che la famiglia conduceva era quello tipico delle famiglie contadine della zona e di quell'epoca, che descriveremo in seguito trattando della terra e del lavoro. Può essere intanto interessante conoscere più da vicino i componenti della famiglia Manganiello. Romualdo, padre della protagonista di questa storia, era figlio di Pasquale, vissuto fino al 1851, allorché aveva fatto testamento, lasciando ai 3 figli Romualdo, Domenico e Carmine un terreno. Pasquale, nonno di Teresa, era fratello, cioè membro della confraternita di San Giacomo, e nominato infermiere, col compito, perciò, di curare e assistere i soci ammalati. Carmine, zio di Teresa, era anch'egli una persona stimata. Se nel 1861 fu scelto dalla giunta comunale di Montefusco come maestro cercatore per la questua nelle campagne in preparazione alla grande festa della Santa Spina. Nella parentela Manganiello vi erano altri soggetti degni di speciale menzione. tra questi Giacomo Manganiello, che per tanti anni svolse attività di salassatore e flebotomo, una specie di infermiere specializzato per quell'epoca, che si meritò elogi e riconoscenti per la sua eroica dedizione al servizio assistenziale ai carcerati, specialmente in tempo di epidemia di tifo, come viene attestato dall'abate Pasquale Ciampi di Montefusco in una lettera del giugno 1861 inviata al governatore della provincia di Principato Ultra. La famiglia Manganiello viveva nella contrada di campagna denominata Serrone o Potenza. Topograficamente era sita in un punto nevralgico della contrada, perché punto di confluenza di strade di diversa provenienza. Soprattutto in certi periodi, cioè nell'estate e in autunno, a motivo dei lavori agricoli come la mietitura e la vendemmia, o di alcune circostanze particolari come la fiera di agosto di Sant'Egidio, la casa dei Manganiello diveniva spontaneamente luogo di incontri e di ritrovi ed anche di riposo per i viandanti e per i pellegrini diretti a Sant'Egidio. Non sorprende pertanto che col tempo i Manganiello fossero andati acquistando una certa connotazione particolare, soprattutto dopo che la famiglia si allargò mediante i matrimoni dei figli maschi rimasti a vivere nella casa paterna, secondo le abitudini delle famiglie patriarcali. Finirono infatti per essere identificati come un gruppo specifico e ben determinato, la Romualderia, e più tardi furono anche chiamati i Coronari, a motivo della loro peculiare religiosità. Quest'ultima denominazione di Coronari molto probabilmente poté nascere dall'esemplare vita cristiana che si viveva in casa Manganiello per l'influsso di Teresa, non per nulla conosciuta nella Planga come la Santa Monachella. Capitolo terzo. La parrocchia e il suo parroco. Nell'arco di tempo in cui visse Teresa Manganiello, 1849-1876, a Montefusco c'erano, come abbiamo detto, più chiese, ma una sola parrocchia, dal titolo di Santa Maria della Piazza. A quell'unica parrocchia facevano capo e riferimento tutti gli abitanti del comune di Montefusco, sia quelli del paese, sia quelli della campagna. Questo vincolo di competenza si faceva sentire soprattutto in ordine agli atti fondamentali della vita cristiana, come i battesimi, le cresime, le prime comunioni, i matrimoni, i funerali. Per la gente della campagna, sotto il profilo pastorale, l'azione dei padri cappuccini di Sant'Egidio, dei quali diremo appresso, rappresentava un grosso alleggerimento per il parroco di Montefusco, soprattutto per quello che concerneva l'assistenza ai malati e ai moribondi, e probabilmente anche per quanto riguardava il catechismo in preparazione alla cresima e prima comunione. Nulla sappiamo dello stile pastorale del parroco di Montefusco dell'epoca, l'abate Pasquale Ciampi. Ci risulta però dalle fonti documentali che sia stato più un politicante che un pastore. soprattutto durante il tormentato periodo di contrapposizione tra conservatori fedeli del regno borbonico e innovatori, fautori dell'Unità d'Italia. Il Ciampi fu un accesissimo ed anche fanatico fautore del movimento indipendentistico, per cui incappò nella grave reazione del re di Napoli, che lo esiliò in Basilicata per alcuni anni. Nulla sappiamo parimenti dei rapporti che l'abate Ciampi abbia avuto col restante clero di Montefusco, secolare e regolare. Secondo una tradizione giunta fino ad oggi, egli osteggiò uno dei padri cappuccini, che fu particolarmente attivo nella cura spirituale e pastorale della popolazione campagnola, circostante il convento e la chiesa di Sant'Egidio. Soprattutto, nulla ci è dato di conoscere degli eventuali influssi che Teresa abbia potuto ricevere da questo suo parroco negli anni dell'infanzia ed anche in seguito. Per quel che riguarda l'infanzia, risulta che dal 1853 al 1857, mentre Teresa era bambina di 4-8 anni, l'abate Ciampi era lontano da Montefusco, perché esiliato per punizione. E fu forse proprio in quel periodo che coincise il tempo della sua preparazione alla prima comunione. Teresa, fanciulla, dovette sentire in famiglia dei discorsi su questa espulsione del parroco da Montefusco per ragioni politiche. Come pure dovette ascoltare, ormai dodicenne, commenti non proprio edificanti su lui quando, nel 1861, si mise alla testa di una specie di armata di uomini raccoglitrici per fugare i cosiddetti reazionari, che tentavano di invadere Montefusco e liberare i detenuti politici nelle carceri. Per gli anni successivi, apprendiamo dalle fonti biografiche ed anche da altri documenti storici che la vita di Teresa sia stata vissuta completamente al margine dell'ambiente della vita della parrocchia, anche se, come si vedrà a suo luogo, non mancarono sue presenze significative nell'ambito parrocchiale. Il lettore odierno si domanda, pertanto, quale influsso e beneficio possa aver ricevuto Teresa dalla parrocchia come istituzione religiosa ufficiale e da tale suo animatore e guida. E potrà trarre la conclusione che la protagonista di questa storia debba aver ricevuto le impronte di bene attraverso altri canali che Dio utilizza quando vuol far giungere la benefica linfa della divina grazia a chi destina a produrre frutti di santità in luoghi, ambienti nei quali il male e i vizi spuntano, crescono, pullulano come erbacce in terre abbandonate. Oh.